Bentornati amici, bentornati in Floppy Disk. Ancora questa settimana ricominciamo con il nostro podcast GameSource.it che torna live sul vostro canale di podcasting preferito. Io sono Matteo Pizzirani, sono tornato, cavolo quanto mi siete mancati la settimana scorsa ragazzi. Quanto mi siete mancati, ma devo dire che lo show è andato avanti lo stesso, mi sono molto divertito. Ho capito un po' come si sentono i nostri ascoltatori e ho insomma vi ho ascoltati e con grande piacere, chiaramente sostituito dall'esimio Cavalier Scannavini che sei stato bravissimo, hai gestito benissimo la puntata e quindi bravo, ma non avevo alcun dubbio, anzi assolutamente, figuriamoci. Scannavini e il buon Matt che è qua con me, insieme anche al Mirko Mazzatosta, che dorme.
No, stavo un attimo a pensare, stavo riflettendo.
Ok.
La settimana scorsa non c'ero neanche io perché avevo l'esame.
Ecco. Vero. Com'è andato l'esame, Mirko?
Ancora non usciti i risultati. Speriamo bene. Okay.
È uscito prima l'episodio di Floppy rispetto ai risultati del tuo esame. E volevo anche cogliere l'occasione per tornare a ringraziare il buon Raffaele Cinquegrana che ha portato tanta simpatia e tanta competenza all'interno dello scorso episodio, ma siccome noi in Floppy Disk, noi diciamo il cast originale, manchiamo sia di competenza sia di simpatia, abbiamo bisogno di essere alimentati costantemente da degli ospiti. E infatti qui questa settimana abbiamo Andrea Scursatone.
Ciao, grazie per avermi invitato. Sto già morendo, ma sopravviverò fino alla fine, ve lo prometto.
Ciao Andrea, un piacere per noi poterti ospitare. Allora, facciamo un po' di introduzione, perché dovete sapere che se un ospite extra redazionale può essere visto come un third party e un ospite invece della redazione di GameSource può essere visto come un first party, tu Andrea sei una sorta di second party, perché tu fai parte della redazione di Persona Portal, che è tuttavia un sito cugino di GameSource, abbinato a GameSource, giusto?
Esatto, sì, da un non so più quanto tempo che seguo il sito di Persona Portal, io e la mia collega. E niente, facciamo un po' di articoli legati principalmente a Sei Persona, un po' più ampio anche agli altri giochi di Atlas e simili, però rimaniamo focalizzati sempre su Persona.
Certo, perfetto, bene, un sito verticale che, diciamo così, è anche sintomo di una grande, grande passione e di una grande competenza che Andrea, senza pressioni, dovrai portarci questa sera.
No, con anche delle pressioni, io le metterei giusto dall'inizio.
Va bene così, grazie. Sì, sì.
Con moderato ammontare di pressione.
Allora, io direi di venire subito all'uno contro uno di questa settimana, che è RPG a turni o action? Attenzione, facciamo.
C'è uno di noi che uno di noi sta giocando un RPG a turni in questo momento, quindi mi sembra il momento giusto per chiederglielo.
Ah, lo stavo adesso. Giuro che ha spento.
Ah, ma allora non stavi pensando. Io che ci credevo davvero.
Mirko, pensare.
Cos'è? Ah, mannaia.
Mirko, allora, a cosa stavi giocando? Cioè, non era questa la domanda, era se stavi giocando a RPG a turni o action.
Pokémon Gold.
Gold. E Pokémon Oro è a turni, però in generale comunque preferisco tutti. Chiaramente anche voi che ci sentite avrete imparato. Preferisco molto di più gli RPG vecchia scuola, quindi a turni. Ma anche perché forse sono stato abituato a quei super boss difficili in cui bisogna riflettere bene prima di una mossa, di una strategia, e non a X o quadrato, quello che è. Preferisco molto di più, c'è molto più tempo per pensare, non c'è la fretta di giocare, di correre.
Del Richter Docet, insomma.
Esatto, 5 milioni di HP.
Ok, capisco. Bene, Scanna.
Molto complesso. Qualche anno fa avrei risposto senza dubbio RPG a turni. E forse lo farò ancora. Però se... cioè... non so, adesso come adesso gli RPG a turni generalmente sono più che altro, al di là del gameplay in sé, sinonimo di un investimento di ore allucinante, generalmente. Quindi devono essere fatti in una maniera che... cioè, ormai il combattimento a turni dopo un po' mi annoia. Adesso ho iniziato Ni no Kuni da qualche giorno che non avevo mai giocato e lo sto già un po' soffrendo. Mentre il gioco di cui parleremo dopo nella puntata è un gioco che sì, ha un combattimenti a turni, però non ha la stessa... cioè, non si focalizza così tanto sul combattimento come... anche se dura uno spropositato ammontare di ore. Non si focalizza tanto sul combattimento come quelli vecchi. Quindi, adesso come adesso, ti risponderei probabilmente che gioco più volentieri un action RPG o soprattutto un qualcosa di ibrido, come magari può essere Final Fantasy VII Remake. Però storicamente sono quelli a turni, sono Pokémon, Golden Sun, Final Fantasy, insomma c'è tutta la mia vita lì, quindi sì, sono molto combattuto. Però adesso come adesso forse sono più per cose a turni, andando a citare robe fantastiche tipo Nier o The World Ends With You, ultimamente sono quelli che mi piacciono di più.
Certo. Andrea, da pessimo host quale sono, ti ho lasciato per ultimo.
Va benissimo, ho avuto tempo per metabolizzare, ma insomma, sono qui in qualità di persona che scrive per una volta, sto parlando di persona, direi che è prevedibile che la mia risposta sia che prediligo molto quegli a turni. Ciò non toglie che gli action non mi dispiacciono affatto, forse sono un po' più esigente perché devono proprio... prendermi bene, viene in mente la serie di Is, che è un action che adoro molto, mentre altri, però in generale gioco a tutto abbastanza volentieri. Mi piacciono molto i giochi a turno, sia come è stato già stato detto, per la parte comunque di ragionare sulle mosse, che è anche una componente forse un po' più preponderante di costruirsi il party, che a me piace un sacco. Ma poi mi piace proprio l'idea che durante la battaglia riesci a utilizzare tutti i personaggi o mostri che siano, e quindi non lo so, sento che ci leggo un po' di più. Per dire, in un Tales of leghi tantissimo con i personaggi, ma arriva a fine gioco che alcuni personaggi non ho idea di come combattano, non so cosa fanno nel combattimento, sono lì, fanno le sue cose, io faccio le mie. Però insomma, non è una cosa strettamente negativa, però mi piace l'idea di conoscere bene tutto il gruppo, ed è una cosa che giochi che sono Persona o anche Terran Odyssey, che sono i giochi a turno che più prediligo, fanno molto molto bene secondo me.
Posso dire una cosa? Ho detto una pisciata, ci ho giocato ieri sera, quindi non so come ho fatto a dire questa cosa. Ni no Kuni in verità è praticamente una specie di misto tra turni e action, diciamo, quindi non lo prendo proprio come esempio di classico a turni, però vabbè, insomma, fine giornata, siamo tutti un po'... ogni tanto si sbaglia.
Ma sì, non c'è problema. Io invece, allora, parlando di RPG o JRPG in generale, ecco, io preferisco i turni, li ho sempre preferiti, e diciamo che io sono uno di quelli che ha sofferto un po' per la deriva che ha avuto Final Fantasy negli ultimi tempi. Ero uno di quelli che sperava che Final Fantasy VII Remake fosse a turni, salvo poi innamorarsi completamente della modalità mista dal momento in cui hanno fatto vedere il gameplay per la prima volta, quindi insomma diciamo che un po' mi sono ricreduto, però in generale i turni effettivamente sono incredibilmente peculiari di quel genere lì e mi sono sempre piaciuti molto molto di più,
ecco. Voglio farti una domanda, Matteo, l'ATB cosa ne pensi?
Beh, sì, diciamo che io sono cresciuto con quella, quindi per me un po' il turno era quello, ecco, diciamo così. E poi in realtà abbiamo visto Final Fantasy X che è cambiato tanto, ed è diventato tutto molto più schematico, diciamo così. Ma Final Fantasy X era molto più schematico in generale, anche a livello di personaggi, ognuno aveva il proprio target di riferimento, quindi io in generale, ecco, forse preferisco l'ATB dei due, perché comunque ti dà un minimo di variabilità, non so come dire, cioè nel senso, ci sono magari le ATB che si completano tutte insieme, comunque qualcuno aspetta, c'è una minima casualità in più, ecco, rispetto a un turno un po' più fisso, ecco.
Il 10 è veramente a turni, è puramente a turni.
Sì,
proprio in alto a destra la grid con tutti i turni di vari personaggi, gli altri invece hanno proprio, come dici tu, la TB, quindi...
Bene, bene, proseguiamo ragazzi, e prima di entrare nel vivo della nostra puntata e mettere sotto torchio il buon Andrea, come sempre lanciamo la nostra bellissima sigla. E volevo anche ringraziare il buon Lewis che è qui con noi, vive e combatte con noi. Adesso non partecipa alla puntata, ma ci ha, diciamo così, dato in outsourcing il suo PC di casa per registrare anche il video di questa puntata. Quindi grazie Lewis. Ma veniamo a noi. Andrea, allora, vogliamo farci un po' gli affari tuoi. Raccontaci. Come nasci come videogiocatore? Con che cosa hai iniziato? Quali console, eventuale PC o un computer? Quali videogiochi e quali riviste leggevi quando eri bambino?
Allora, io ho iniziato letteralmente, ricordo vivido relativamente, avevo tipo 4 anni, in macchina col Game Boy di mio fratello a giocare a Pokémon Rosso. Questo è stato l'inizio.
Ok, e ti sei già conquistato praticamente tutti, a parte me, che io non ho idea neanche di chi sia Pikachu, però gli altri due apprezzano.
Va bene, lo accettiamo. Quindi boh, io bambino di 4 anni che me appena sapeva leggere, che si spara tutto Pokémon cercando di capirci qualcosa, direi che è andata. E da lì boh, è stato un continuo. Giocato da piccolo vari giochi classici, Nintendo alla fine, un po' di giochi di Nintendo 64, Super Mario, Mario Kart, un po' di robina... E ho continuato sempre ad avere passione principale Pokémon, soprattutto nei primi anni. E poi, forse la svolta, non è stata tipo un Final Fantasy come si può pensare. Quelli, devo ammettere, sono abbastanza ignorante a riguardo, sorprendentemente. Ne ho giocati ben pochi. Ma il primo che mi ha fatto proprio innamorare veramente di giochi di ruolo come genere è stato Dragon Quest 8.
Che è stato
bellissimo. Gigantesco, a parte che ci ho messo anni per finirlo, perché ero piccolo e ingenuo, ero al primo boss importante, ero convinto di essere a fine gioco e non riuscivo a battere, ho detto maledizione, ho detto vabbè, però manca poco, piano piano ce la metto, e poi ho scoperto che ero tipo a un terzo del gioco e il mio bambino era tipo no, cosa vuoi di più, io ero già soddisfatto prima, mi stai dicendo che ci sono altre 80 ore che mi aspettano, figata. E quindi niente, con Dragon Quest ho confermato l'amore per i giochi di ruolo. E mi fa ridere che si parli anche di riviste, perché altro ricordo nitido è che il mio primo contatto con la serie Persona, avevo avuto, facendo un po' i calcoli sulle date d'uscita, credo 11-12 anni, prendevo il PlayStation Magazine e c'era, credo che fosse lì, adesso non mi ricordo, la recensione di Persona 3.
Oh, ok.
E io ho letto questa recensione, innamoratissimo, ho detto no, ma questo gioco sembra bellissimo, lo voglio. Solo che vabbè, tanto tempo fa ero relativamente piccolo, tra l'altro un gioco solo in inglese, manco sapevo dove andarlo a comprare perché dove lo trovavi, e quindi mi è rimasto proprio questa nuvola nella testa, quel gioco bello che avevo visto in una rivista. Andiamo avanti di anni, Scoplo Devil Survivor, è un spin-off della serie Shin Megami Tensei. Me lo gioco come tenta caso, mi innamoro follemente anche di quello. Dico, ma che cos'è sto Shin Megami Tensei che è? Cerco in giro e mi ritrovo Persona 3. E dico, no, ma è quello. Caspita. Mm. E quindi niente, cose folli per recuperarlo, perché ho detto, no, ormai ci devo giocare. E da lì è stata la fine. E Persona 3 è stato proprio il grande boom. Non credo che amerò mai un gioco come ho amato e continuo ad amare tuttora Persona 3. Rimane veramente l'apice della mia esperienza videoludica.
Ok. Quindi sarai in grande attesa per questo.
Mamma mia, è una settimana che urlo. Opening sparata su YouTube in loop da quando è uscita. Tutte le ossa. Sto impazzendo. No, veramente. Okay.
È il momento per farti vedere il quadernino.
Bello. Oddio.
Quadernino, vabbè, la penna di Atlus, va bene, questa è un po' più banale. E poi c'è il momento OnlyFans, perché mi sono vestito apposta.
No!
Poi ecco, Jack Frost è Jack Frost.
Jack Frost è tipo la mia immagine personale. Se devo scegliere un'immagine in profilo o qualcosa, è Jack Frost, lo metto ovunque.
Lo zaino non te lo faccio vedere perché è un po' nascosto, però c'è da qualche parte. Sono i perk di aver lavorato per loro.
E poi Andrea, ti assicuro che se scanna, adesso lui è tornato a Londra, ma se fosse ancora a Bologna sarebbe ancora lì dietro a flexare roba.
Ah,
che
sì,
c'ha un magazzino. Statuette.
Non farmi sapere dove abiti, che poi mi vengono a fare idea. Per il bene di tutti, nascondiamo questa informazione.
Ok, e diciamo, quali console hai avuto nel tempo, quali hai cambiato?
Allora, a parte che ho iniziato con Nintendo, ho sempre ballato un po' Nintendo e Sony fondamentalmente, seguendo in realtà poi crescendo più assiduamente Sony, quindi per dire, vabbè, GameCube l'ho avuto, PlayStation l'ho avute tutte fino alla 4, non ho ancora fatto l'upgrade alla 5, ma prima o poi forse ci arriveremo, Wii presa, Wii U saltata e Switch, vabbè, presa. Quindi certo. Un po' tutte e due, un po' più tendente verso Sony, ma diciamo che tipo in questo periodo sto più tornando verso Nintendo, un po' ballerina la cosa.
Certo, bene, no, hai fatto bene, perché sono due binari che bisognerebbe seguire e sempre, e infatti io sto rosicando tutte le volte che Mirko, Lewis e Scan aprono bocca. E Andrea, allora, quindi questo grande amore per Persona deriva evidentemente proprio dalle tue radici da videogiocatore e da lettore di riviste, ma la serie nasce appunto come spin-off di Shin Megami Tensei, per poi effettivamente diventare un marchio più riconoscibile. Addirittura c'è chi definisce Persona la migliore serie di JRPG mai fatta. Adesso immagino che sia qualcosa di assolutamente opinabile e che varia in base ai gusti delle persone, ma tant'è. Allora, volevo chiederti, Shin Megami Tensei, che cos'è, come nasce, come si sviluppa? Io so, da ignorante, che ha il suo esordio nel 92 su SNES, chiaramente solo in Giappone, perché una volta Giappone e Occidente erano proprio due mondi completamente diversi. Vuoi raccontarci qualcosa di questa serie?
Se vogliamo essere precisi sull'origine, secondo me la serie fa proprio un giro assurdo che merita di essere raccontato, perché in realtà Shin Megami Tensei a sua volta nasce come spin-off, l'immaginazione di Megami Tensei, che è uscito ancora prima, mi sembra 87, e Megami Tensei è un gioco che è basato su una serie di romanzi di un autore giapponese.
Ah, è proprio una sorta di matrioska, sono delle scatole cinesi,
esatto.
Dentro l'altra.
Dal libro è nata una serie, che ha fatto anche un'altra serie, da cui sono nate altre 20.000 serie, vabbè. E quindi sì, questa serie racconta più o meno quello che è la serie, cioè unisce la tecnologia con i demoni, che è un concept molto forte in Shin Megami Tensei, quindi utilizzare i computer o comunque apparecchi tecnologici per fare i rituali, evocare demoni e fare cose. Megami Tensei, il primo gioco, è proprio una rivisitazione molto easy del primo libro. È interessante che include già fin dal primo tempo la negoziazione con i demoni, che è una caratteristica fondamentale di tutta la serie, quindi è proprio dal primissimo Megami Tensei che questa cosa rimane e ce la portiamo avanti.
Cioè, la negoziazione nel senso che invece di tirargli delle legnate ti metti lì a tavolino e ci parli?
Esatto, in Shin Megami Tensei, così come anche in molti Persona, i demoni o i Persona li ottieni, poi vabbè, Persona ce li abbiamo, un po' diverso, dipende dal gioco, poi li ottieni facendoci un accordo, tu ci parli, gli fai dei regali, lo convinci a unirsi a te e a combattere insieme a te.
Ah, ok.
Può anche andare male, può anche dire no e ti riempi di botte, succede molto spesso. Appunto, è una cosa anche abbastanza complessa che hanno inserito fin da subito. Sono usciti due Megami Tensei, il secondo un po' più, si prende un po' più di libertà, e praticamente da quello poi hanno deciso di prendere una piega unica alla serie ed è nato Shin Megami Tensei. È questo concept simile, ma con storie ed idee totalmente originali. La caratteristica di Shin Megami Tensei, soprattutto per l'epoca, era che era uno dei pochissimi giochi con ambientazione moderna. Il primo Shin Megami Tensei inizia a Tokyo, in una città moderna, normalissima, e poi c'è la parte apocalittica, perché molti Shin Megami Tensei sono ambientati in un mondo post-apocalittico. Anche questo, anche già da Megami Tensei 2, se non sbaglio. Ora, chi si ricorda. Comunque sì, ha già preso questa identità molto forte fin dall'inizio, cercava di farsi vedere diverso dai Dragon Quest, dai vari giochi fantasy che uscivano, imponendo un'ambientazione più realistica. Ha fatto nascere fin da subito un sacco di serie spin-off, tra cui Devil Summoner, Majin Tensei, tante piccole serie, e tra i vari spin-off o giochini, passatemi il termine, uno, che quello che ha dato origine veramente a Persona, si chiama Shin Megami Tensei If, che è un gioco un po' strano per come erano i Shin Megami Tensei. Perché uno è ad ambientazione scolastica. I protagonisti sono degli studenti dentro una scuola. La trama è che questa scuola, per colpa di roba di trama rituale, viene portata nel mondo demoniaco. E loro che sono intrappolati dentro devono riuscire ad uscire. Questo gioco include anche la meccanica che è quella che ha dato origine all'idea di Persona. Perché i personaggi umani, tra l'altro in Shin Megami Tensei combatti utilizzando i demoni, ma gli umani sono sempre anche giocabili, non usano la magia, usano solo armi, pistole e tutto, però sono membri del party a tutti gli effetti. In If, per permettere anche ai personaggi di usare la magia, c'è la meccanica dello spirito custode. Quindi, oltre ai demoni con cui combatti fisicamente a fianco, i personaggi umani ottengono degli spiriti che gli danno dei poteri, fondamentalmente, quindi la capacità di usare la magia. E evidentemente l'idea sembrava interessante, o non so che giro di pensiero hanno avuto, però hanno deciso di elaborare la cosa. E quindi da lì è nato Persona. Il primissimo Persona ha un concept simile. Personaggi che sono studenti, vanno a scuola e ottengono il potere di evocare entità. Queste entità sono gli stand di JoJo, per solito, cioè, le similitudini sono quelle, è un classico, ma ripetiamolo anche qua. E segue appunto l'avventura di questi ragazzi. Mentre Shin Megami Tensei aveva protagonisti anche un po' più adulti, questioni un po' più politiche, qua viviamo la parte dei ragazzi. Però non toglie che Persona, già dal primo capitolo, andava comunque anche lì pesante su tematiche. Erano ragazzi delle superiori a scuola, però non affrontavano cose del genere. Rimaneva sempre un gioco molto dark. Soprattutto l'1 e ancora il 2, che erano anche molto esoterici.
Ah, okay.
In Persona 1 e 2 vagava un po', forse diciamo così, insieme la componente esoterica e la componente psicologica, perché comunque Persona si rifà molto alla psicologia, alla psicanalisi e tutta la teoria delle maschere di Jung, questi concetti qua, che appunto in Persona è proprio quello. Da Persona 3 in poi, dopo che c'è un cambio di team, di sviluppo, perché il direttore di Persona 1 e 2, Satomi Tadashi, lascia Atlas dopo il secondo titolo, e con il 3 subentra Ashino a dirigere i giochi, e lì assume molto più pesantemente la componente psicologica e di caratterizzazione dei personaggi. Comunque nascono i social link, che sono una meccanica chiave di Persona moderno, quindi la divisione tra la parte di dungeon, il mondo di notte in cui combattono i mostri, e la vita scolastica o comunque sociale, dove si fa amicizia con le persone. si va anche solo a prendere il caffè e fare cose, quindi diventa sta catena in cui tu fai eventi sociali per aumentare le tue caratteristiche che ti permettono di fare amicizia con le persone. Facendo amicizia con le persone, la tua psiche si rafforza e sei più forte per combattere i demoni, le ombre nel mondo parallelo di turno, perché poi ogni persona si inventa in parte le sue regole, che è sempre un mondo a parte in cui si affrontano le entità, che sono le ombre, che sono i demoni. Quello dipende anche dal gioco.
Perché in effetti, cioè, nel senso, come stavi dicendo tu, è una cosa che penso anch'io, cioè c'è un persona prima di persona 3 e c'è un persona dopo persona 3, e tra l'altro, se vogliamo, anche in termini di popolarità e di anche poi release a livello mondiale, nel senso proprio la serie è esplosa, diciamo, piano piano, poi vabbè, forse è esplosa dopo Golden principalmente, però comunque mi confermi che comunque da quel momento c'è stato proprio un cambio, e perché io i primi due episodi, per esempio, non li ho mai giocati. No, ci credo, solo che sono un po', sono complessi anche da recuperare nel giorno d'oggi, quindi effettivamente c'è stato questo cambio grosso, e per me, almeno per quello che la mia esperienza, il persona moderno è quello che, soprattutto con questa parte che tu hai appena descritto dei social link, di questo, diciamo, di live sim, e questa è la parte, Matteo Mirko, se voi non ci avete giocato, che secondo me, almeno per me, che sono appassionato, ma diciamo non da sempre, perché c'è questa componente di live sim che è anche quasi di dating simulator, quello che vuoi, che rende il gioco per me molto molto originale, al di là della sua parte di RPG, che soprattutto fino al, diciamo, prima del 5 sì c'era, ma poi anche, non so adesso quanto voi che conoscete Dungeon Crawler, però sono un genere abbastanza, cioè io li ho provati, di Etrian Odyssey e robe del genere, sono, cioè non sono per tutti assolutamente, perché è un genere abbastanza oscuro, però oddio, è vero, quindi tu mi confermi che c'è stato proprio un cambio di paradigma tra i primi due e quegli altri.
Hanno proprio le persone che ci lavano, cioè proprio il direttore ha lasciato, proprio c'è stato un cambio completo, quindi anche proprio la filosofia dietro al gioco è stata molto diversa.
Ok, scusami, ti interrompo un secondo, perché volevo farti qualche domanda anche proprio su Shin Megami Tensei in generale, perché mi ha incuriosito molto su anche la questione degli spin-off, cioè Shin Megami Tensei e tutto questo proliferare di spin-off che poi hanno portato a Persona, ma anche, immagino, in decine forse no, però tantissime direzioni differenti. C'è un collegamento fra tutti questi giochi? Cioè, tornano personaggi, tornano situazioni, l'universo narrativo è quello, oppure ognuno per sé?
Dipende, un po' e un po'. Allora, se vai a trovarti i fan super sfegatati di quelli che fanno mille teorie, visto che viene anche confermato in alcuni giochi l'esistenza di multiversi e cose, cioè quello che ti fa i collegamenti tra tutti, ma no, non sono tutti strettamente legati. Però ci sono comunque dei rimandi, dei personaggi che appaiono in diverse serie, che vengono anche solo citati, e meccaniche che tornano, cose che appunto li lega comunque insieme. Però tendenzialmente ogni serie è un po' un mondo a parte. Detto ciò, appunto, in Persona 1 e 2 appare la protagonista di Shin Megami Tensei come personaggio effettivo. Quindi, volendo, ci sarebbe un collegamento dietro in alcune cose. Detto ciò, rimane anche la cosa del... sì, rimane comunque un omaggio più che altro. Anche se il personaggio stesso dice, sì, ho combattuto i demoni in un altro mondo. E tu dici, aspetta, ma siamo in Persona qua. Però, insomma, è anche un po', forse in un certo senso è anche più giocoso il rimando, non è da prendere iper sul serio.
Ok.
Sono cose che si apprezzano sempre da fan.
Sì, poi se non sbaglio ci sono anche delle, come dicevi tu, delle meccaniche, delle cose tipo, anche una cosa stupida, tipo Final Fantasy, no? Cioè i nomi delle magie generalmente sono quelli, anche se per esempio giocavo recentemente a Soul Hackers 2, e anche lì c'erano le magie che si chiamavano nella stessa maniera, ci sono mostri che ricorrono, quindi sì, non è Sì, è un po' come Final Fantasy in un certo senso, cioè c'è un qualcosa che li unisce, però almeno quelli non delle stesse serie, perché invece tipo quelli delle stesse serie, come mi dirai anche tu Andrea, sono spesso collegati abbastanza direttamente. Ci sono giochi mashup, per dire, quindi tipo non so, Persona 4 Arena.
A Persona tra tutti è quello che forse fa più forte l'identità, il fatto che tutti i giochi Persona sono contemporanei, esatto, tra Persona Q, soprattutto Persona 4 Alina e Alina Ultimax, che proprio è un sequel a entrambi i giochi. Ma cioè, nonostante ci sia anche uno stacco netto da Persona 2 a Persona 3, e purtroppo tutto quello pre-Persona 3 è un po' lasciato lì nel suo angolo, anche lì non mancano mai, anche in Persona 5, per dire, ci sono riferimenti a personaggi e a cose di Persona 2 e Persona 1. Quindi la serie, per quanto insomma non ci sia sempre tanta calda al fuoco a riguardo, tanta sempre l'occhio al fatto che sono tutti giochi che avvengono in sequenza nello stesso universo. Mentre per dire Devil Survival, e tristamente al momento ha solo due titoli, ma io credo fortemente nell'uscita del terzo, ti prego Atlas, ce la puoi fare, lì è già un po' più separato, nel senso che non è così, non sono così collegati l'uno e il due. Mentre sempre per farci esempi, Shin Megami Tensei 4 ha due giochi diversi, cioè Shin Megami Tensei 4 e Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, che è un altro gioco ma che continua dal 4, quindi lo riprende pesantemente. O il recente Shin Megami Tensei 5, nonostante non sia direttamente collegato al 3, ha un ammasso di riferimenti al 3 che veramente, a parte che come DLC c'è il protagonista del 3 come boss affrontabile, ma questo è un po' una cosa che gli piace fare. Il mezzo diavolo in italiano l'hanno chiamato, è molto iconico per la serie, è apparso per la prima volta come boss segreto in Digital Devil Saga, lì, anche lì, non tanto per collegare i tuoi giochi quanto più per lanciare occhi ai fan, e da lì è diventato comunque una presenza, non dico fissa perché non lo è per niente, però si vede spesso perché è molto popolare. È apparso nel gioco online Shin Megami Tensei Imagine, è apparso nel DLC di Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, è apparso in Shin Megami Tensei 5, insomma lo mettono un po' dove capita.
Ok, e ti volevo chiedere, Persona 1, in che epoca siamo?
Allora, Persona 1, se non sbaglio, adesso a quel tempo erano ambientati praticamente nell'anno d'uscita, quindi Persona 1 è ambientato nel 1996.
Ah, ok.
Quindi siamo proprio fine anni 90, proprio modernissimo quello che era ai tempi. PlayStation 1, sì.
Ah, quindi cioè praticamente ne è uscito uno per ogni generazione, più o meno, no? Per
sì,
quanto, allora, vabbè, effettivamente stato... Persona 5 è comunque PlayStation 4, vabbè, quindi vabbè, c'è... Però effettivamente... Allora,
sono usciti Persona 1 e Persona 2, tra l'altro Persona 2 in realtà è diviso in due giochi, perché è un po' particolare, che Persona 2 Innocent Sin e Eternal Punishment, che però sono la stessa storia, cioè nel senso continua. E sono usciti entrambi per PlayStation 1, poi la serie è andata un attimo in soldina, più o meno, con Persona 3 allinata. E Persona 3 è uscito nel 2006, che tra l'altro era fine PlayStation 2, ma visto anche il successo, Atlas ha fatto la corsa per fare un 4, e quindi Persona 4 è uscito ancora per PlayStation 2, nonostante la 3 fosse in giro già da un pochino, e poi doveva uscire Persona 3 in tempi relativamente brevi, però è successo un po' di tutto per l'uscita di Persona 5, però il fatto che stando alle interviste... A un certo punto hanno deciso che no, cancelliamo tutto e rifacciamo Persona 5 da capo, perché il direttore ha avuto il pallino. C'è stato un terremoto in Giappone e ha fatto un po' riconsiderare quello che voleva comunicare con Persona 5, allora l'ha praticamente ricominciato praticamente da capo. In più nel mezzo la Cala Atlas è andata in bancarotta praticamente, perché ai tempi faceva parte di Index Corporation, come si chiamava, è fallita, li hanno abbandonati a se stessi e da lì sono stati poi acquistati da Sega. E quindi c'è stato anche sicuramente un periodo di assestamento per quello. Poi era stato annunciato col primo trailer per uscire nel 2014. Potrei sbagliare le date, però sì, mi sa che uscire nel 2014. Ma la vera release alla fine è stata 2017.
È stata un'attesa allucinante.
Io stavo morendo.
C'era per tipo due anni siamo andati avanti con un'immagine, tipo di delle
sedie.
Sì, esatto. con una palla, come si chiama, di quelle per cambiare. Sì.
Okay. Mamma mia. Tra l'altro la live in cui è stato annunciato quel teaser di Persona 5 è stato qualcosa di surreale. Hanno annunciato insieme Persona Q, il primo spin-off.
Sì.
Oddio no, c'era Persona 4 Alina, però appunto era una novità estrema. Hanno annunciato la versione console di Persona 4 Alina Ultimax, che fino ad allora era solo un arcade in Giappone. Hanno annunciato Persona 4 Dancing, e quando l'hanno annunciato io ho detto no, non è vero. Perché c'è gente che diceva, no, all'evento lì stanno dando delle cartoline dove c'è il fatto che fanno il gioco musica di Persona, dicevo no. Stanno prendendo in giro, e invece no, era reale.
Sì, perché per Matteo, so se lo sai, cioè, ci sono tre giochi, se non sbaglio, di Persona Rhythm Game, dove si balla con i personaggi, e questa cosa non è tanto assurda in sé, la cosa assurda è che hanno una storia allucinante, adesso, non, cioè, almeno io ho fatto solo il 4, però cioè, è proprio come un RPG.
Solo il 4 ha proprio la storia così, con boss finale, cose. Il 3 e il 5 hanno interazioni, più che altro. Il 4 ci è andato pesante con una trama anche bella pesante, volendo. Cioè,
infatti.
Iniziando il gioco musicale e ti vedi una tizia che si impicca. Dici,
però.
Va bene. E poi c'è Yu che balla.
Beh, insomma, l'ha presa bene, dai, insomma.
Esatto. E comunque c'è stato questo evento quando ho dato tutti questi giochi, poi finisce con sto teaser di Persona 5 e dici, caspita, finalmente sì. E poi niente, silenzio radio per anni. Si è visto il trailer, poi l'hanno rimandato.
Andrea, era quello alla Tokyo Tower?
Non lo so.
Tipo live action. Cioè, perché me ne ricordo uno che ho guardato, assurdo, dove... Però vabbè, era ambientata alla Tokyo Tower, comunque stiamo divagando, scusate.
Ti volevo chiedere, lungo la serie c'è stata una sorta di evoluzione, immagino, cioè tu hai parlato, i primi due capitoli sono un po' un mondo a sé, e dopo 3, 4, 5 invece hanno preso una direzione un pochino diversa, ma a livello di gameplay invece, che cosa cambia fra un gioco e l'altro?
Allora, Persona 1 e 2 sono molto pesanti nel dungeon crawling, quindi dungeon, con Persona 1 che è proprio dungeon in prima persona, molto vecchia scuola, è un sistema di combattimento a turni un po' strano in cui mettevi i personaggi in scacchiera e potevi colpire i nemici in base alle posizioni, insomma, una specie, non si spostavano, era tipo strategico, non è che si muovevano, però in base a dove li mettevi nel tuo campo potevano colpire certi nemici, è un po' strano. Okay. Persona 2 passa dungeon... alla Pokémon, passato il termine perché non so come spiegarli, quindi hai lo spread del personaggio, cammina, affronti i nemici, combattimento a turni abbastanza classico. Il 3 aggiunge questa componente tutta di vita sociale, è il primo gioco effettivamente in 3D, quindi tutto un altro mondo visivamente. Combattimento a turni che riprende il press turn di Shin Megami Tensei, perché da Shin Megami Tensei 3 Atlas tira fuori questo sistema di combattimento a turno, che è ancora abbastanza unico suo, e che funziona molto, mette molto il focus su colpire le debolezze dei nemici per guadagnare azioni e turni aggiuntivi. Ora, da Shin Megami Tensei a Persona il cambiamento di come funzionano, cioè, nel senso che in Shin Megami Tensei c'è proprio il press turn, in cui è un numero di azioni che puoi fare, ogni volta che colpisci una debolezza ne aggiungi una in più, con limitazioni, ora vabbè. Mentre in Persona è più semplice, colpisci la debolezza, fai il tuo personaggio può fare un'altra azione.
Okay.
Quindi ha creato un po' questo caso, rimangono le fusioni tra i demoni, che sono un altro elemento importantissimo di Shin Megami Tensei e di Persona. Tra l'altro le fusioni dei demoni in Persona 1 e 2 non c'erano, avevi un altro modo per ottenere Persona, praticamente dalle negoziazioni ottenevi i tarocchi che poi scambiavi per il Persona in sé. Mentre in Persona 3 torni a ottenere i Persona stessi con lo Shuffle Time, con altra meccanica ancora, che in Persona 3 Reload ritorna, perché nel 5 non ce l'ha più. E fai le fusioni, insomma. Lì il 3 è anche molto sui canoni di Shin Megami Tensei come gameplay, già iniziando ad avere le sue unicità. Il 4 anche forse per le tempistiche con cui è uscito, nel senso che è uscito molto vicino alla fine relativamente al 3. E molte cose riprende, non stravolge il gameplay, ma aggiunge le sue cose, cambia, dà un po' più di aggiunta a come funziona il social link, i dungeon sono un po' diversi, perché il 3 e il 4 hanno solo dungeon generati casualmente. Non ci sono dungeon preimpostati, Persona 3 ha un grosso dungeon di un numero esagerato di piani, ogni volta generato casualmente, che lo esplori. Persona 4 ha tanti piccoli dungeon, tutti di una decina di piani, quel che erano, tutti generati casualmente. Però il 4 aggiunge un po' di meccaniche, quindi un po' più di varietà anche nel dungeon in sé, diciamo. Però rimane un po' sulla stessa ottica, sullo stesso filone. C'è da considerare anche che tutti i Persona dal 3 in poi hanno una versione aggiornata del gioco. Persona 3 ha il Face, ha il Portable, adesso il Reload. Persona 4 ha il Golden. Persona 5 ha il Royale. E lì forse è l'occasione in cui sperimentano un po' con le aggiunte e le chicche di gameplay. Quindi hai più attività da fare, hai dungeon in più con funzionamenti un po' diversi. E quindi già nel Golden, in Persona 4 Golden, iniziano ad aggiungere cose che tornano e che sono abbastanza preponderanti nella serie, quindi attacchi combinati tra personaggi, o insomma, tutto un po' di cose. Il 5, dopo che tra l'altro, a differenza del 4 che è uscito vicino, è passato una vita, quasi 10 anni dall'uscita del 4, quindi è stata anche l'occasione per rinnovare molto il mondo di gioco. E infatti il 5 non ha più esclusivamente dungeon generati casualmente, ma anzi i dungeon di trama principale sono tutti fissi, fatti a mano, con enigmi, con trama, e mantiene un dungeon, non posso dire opzionale, secondario, perché comunque è molto importante per la trama, però come un obiettivo a parte, che è questo dungeon generato casualmente. Tra l'altro nel Royale, di nuovo, hanno cambiato un po' la procedura dei dungeon così casuali. Rimangono casuali, però non lo so, l'ho trovato molto più, con più obiettivi, con più varietà, quindi Reload, che deve uscire pochissimo, continua ad avere dungeon generati a
Sarà già
caso,
uscito quando avremo pubblicato
e
questo episodio.
quando ci sentite è già uscito. Aspita, manca così poco, che bello. Però appunto mantieni dungeon generati casualmente, ma da quanto mi risulta, questo non posso confermarlo con mano, sembrano curati molto bene, non sembra più che diano la questione di ripetitività di corridoi simili che c'era nel 3 e nel 4, insomma. Sembra che abbiamo fatto veramente un lavorone per quanto riguarda il dungeon.
Perché quella, se mi permetti, è secondo me la parte che rende il gioco meno accessibile, soprattutto quelli più vecchi, a magari, che so, tu, Mirko, Matteo, siete fan di Final Fantasy, che ne so, e volete provare Persona. La parte di dungeon crawling, può essere un po'. Cioè, io ho iniziato dal 4 Golden e già lì dicevo, oh, questa parte, tipo tutto il resto del gioco è una cosa che adoro alla follia, anche solo i combattimenti mi vanno benissimo, la parte di dungeon crawling è una cosa, appunto, per questo suo essere generato casualmente, può essere un po' indigesta. E infatti adesso magari tu non me ne vorrai, Andrea, io cioè nel senso i 5, con questa innovazione che ha avuto comunque di essere un pochino più scriptato, se vuoi, però un pochino più curato, secondo me, poteva aver reso, per me, almeno la parte di gameplay decisamente migliore, più godibile, c'è la parte diciamo di esplorazione di dungeon, però lo rende anche il gioco più accessibile se vuoi iniziare la serie. Non so se sei d'accordo.
Sì, al momento, allora, secondo me adesso se la giocheranno, è da vedere, ai posteri valgo la
Reload.
sentenza, tra Persona 5 Royal e Persona 3 Reload. Perché comunque, senza dubbio, Persona 5 è un giocone meraviglioso, non ci piove, e il fatto che i dungeon siano fatti fissi, che siano quelli, che abbiano una storia che prosegue effettivamente mentre esplori e non all'inizio e alla fine, perché essendo generati casualmente, inevitabilmente nel 3 e nel 4, a metà del piano non è che può succedere qualcosa, insomma, può succedere relativamente la piccolezza, mentre nel 5 può succedere proprio il pezzo di trama grosso. Quindi quella è la svolta, senza dubbio, per il futuro ci mancherebbe, se tornano esclusivamente a dungeon generati a caso ci rimango male. Poi li gioco perché insomma, poi appunto dungeon crawling, io che impazzisco anche dietro Etrian Odyssey, non me ne lamento. Però no, no, senza dubbio la svolta, e Persona 5 rimane un perfetto punto di partenza. Persona 3 Reload potrebbe essere quantomeno allo stesso livello, parimenti dignitoso, anche perché rimane, nonostante sia un remake l'ultimo uscito, rimane il primo gioco, l'origine di questa serie. E questa anche opinione mia, però secondo me ci sono certe meccaniche, certe cose di Persona che vanno bene in tutti i giochi, perché sono fatte bene, sono interessanti, ma che io noto, o almeno percepisco, perché magari non è così, però lo percepisco, che sono nate proprio per seguire lo spirito della storia che doveva essere Persona 3. Tutto il concetto del calendario scolastico, che è il tuo tempo limitato, le contrazioni che fai, anche la crescita stessa dei Persona che ottieni attraverso i social link, sono secondo me una cosa che soprattutto in Persona 3 volevano impuntare, perché Persona 3 vuole parlare di quello, vuole parlare di crescita personale attraverso interazioni umane, che fa tutta la serie, per carità, non è quello. Però Persona 3 parte proprio dall'idea del fatto che tu senza gli altri sei vuoto fondamentalmente, da solo sei poco e nulla. E conoscendo le persone, aprendoti con loro, cresci, migliori, diventi più forte in tutti i sensi. Cosa che nel 4 e 5 è presente, senza dubbio, però magari un po' meno focalizzata, anche perché vorrebbe dire copiare l'identità di Persona 3. E invece una cosa bella di Persona è che ogni gioco ha un'identità molto forte sua. Nonostante le tante similitudini, sono proprio diversi nello stile, in quello che ti vogliono comunicare, nel modo in cui te lo comunicano. È una delle cose che più apprezzo della serie.
A me personalmente incuriosisce molto la parte di interazione sociale, perché adesso chiaramente il gameplay, il combat system e il dungeon crawling anche sono due parti molto molto importanti e insomma sarebbe forse un problema se non ci fossero, ma quello che forse rende Persona una serie un po' così unica è proprio questo dualismo di cui hai già parlato, cioè durante il giorno appunto c'hai, devi andare a scuola, devi farti gli amici, devi cercare l'amorosa, non so. Raccontami un po' come funziona tutta questa parte qua.
Anche lì cambia molto da gioco a gioco. Diciamo che è un dating sim molto semplice di base. C'è questa componente di vita sociale, però è easy. Il tuo personaggio ha una serie di statistiche che sono le caratteristiche sociali. Nel Persona 3 sono tre: coraggio, carisma e intelligenza. Nel 4 e nel 5 aumentano, sono di più, un po' più varie. Comunque il concetto è quello: tu hai queste statistiche, facendo eventi. Aumentano, guadagni punti, che possono essere o eventi che fai occupando tempo, oppure proprio la vita scolastica. Tu in persona devi anche decidere quando metterti a studiare. A seconda di questo aumenta il tuo punteggio di intelligenza, a seconda di questo aumentano i risultati che ottieni nei test, negli esami. Quindi c'è proprio sempre, tipico, ma anche perché è il sistema scolastico giapponese, che è la settimana di esami e quindi tutto il momento di preparazione agli esami. E senza dubbio una cosa che, insomma, pesa molto il gioco e dà proprio quell'identità, perché vivendo giorno per giorno vedi tutto. Ed è una cosa che apprezzo particolarmente in Persona 3, perché essendo ambientato in un dormitorio scolastico, quindi a stretto contatto con i compagni, vedi proprio tantissimo la differenza tra il periodo di studio, il periodo non di studio, il personaggio che ti dice guarda che devi andare a studiare, quello che non studia. Sono cose molto carine, secondo me. Ci sono anche nel 4 e nel 5, però nel 4 e nel 5 i protagonisti vivono effettivamente in una casa, quindi insomma non ce li hai sempre dietro l'angolo a sentirli. E dopo che hai fatto questo, appunto, hai vari amici, sono i social link, sono rappresentati dagli arcana maggiori dei tarocchi, e uscendo con loro hai vari eventi sociali che aumentano il livello di amicizia col personaggio. E niente, l'obiettivo è arrivare al 10 con tutti, fondamentalmente. Non
Ok.
è, Dio, all'inizio non era facilissimo, più si va avanti nella serie più il processo viene semplificato. Nel 3 addirittura, non, da come dicono nelle interviste, nella prima versione di Persona 3 non erano nemmeno sicuri che fosse possibile aumentare l'amicizia con tutti al massimo nell'anno di gioco. Poi hanno visto che era possibile, hanno fatto un po' anche di aggiustamenti quando è uscito FES e hanno addirittura dato una ricompensa, una persona speciale se li finisci tutti. Però diciamo che di per sé l'obiettivo non sarebbe essere, fare il 100%. L'obiettivo è simulare un anno scolastico con amici limiti. Magari finisci l'anno che non hai mai parlato con tizio, va bene, uguale. Non è una componente necessaria. È un'aggiunta che aggiunge tanto. Però cioè, la vita non dovrebbe essere vista come un obiettivo da completare al 100%. Detto ciò, si fa. Vogliamo tutti il trofeo, completa tutti i social link. Sì,
Ecco,
ovvio.
scusa Scanna,
No,
volevo
no, no.
chiedere una cosa proprio perché su una parola che hai appena usato che avete usato più volte, che è social link. Cioè, il social link è proprio quindi tutto l'insieme delle meccaniche del dating e della vita il sociale.
Link e il livello di amicizia. Tra l'altro Social Link è il termine usato nel 3 e nel 4. In Persona 5 diventano confidant. E sì, è proprio il nome della meccanica di interazione con gli altri personaggi importanti. Okay. Quindi il tuo social link con Tizio e il livello di amicizia che hai con quel personaggio. Nel 5, okay, molto carino, anche già nel 4 in realtà, un po' nel 3, però soprattutto nel 5, quasi diversi livelli dei confidant, dei social link, ti sbloccano dei bonus proprio di gameplay. Ad esempio c'è Mishima che andando avanti con lui, i tuoi personaggi che non combattono guadagnano esperienza, tutti piccoli vantaggi non essenziali ma che ti danno un motivo in più per volerli fare, voler vedere le storie di questi personaggi.
Ok, chiaro. Scanna, scusa, ti ho interrotto.
No, no, prima. Ma per carità, no, volevo dire che poi tipo c'è la maniera di approcciare appunto queste relazioni da completionista o voglio avere il miglior party, migliori statistiche. Altrimenti c'è la maniera, tipo, magari che io spesso faccio, tipo la prima run, di cioè questo personaggio mi piace molto, questo personaggio mi piace meno, e allora tipo vai a magari approfondire quella amicizia, non necessariamente perché vuoi i perk per quanto riguarda i combattimenti, ma anche e soprattutto perché appunto ti leghi molto a personaggio 1 o personaggio 2, perché poi credo che anche il modo in cui è scritto il cast sia uno dei segreti, cioè più anche non per niente nascosti di Persona, perché effettivamente il livello di script di questi personaggi è la cosa che mi ha tenuto, cioè dal primo momento in cui avevo iniziato Persona 4 ho detto, sente che il meme di Brooklyn Nine-Nine, tipo del cane, se uccidete questo io tipo ammazzerò tutti. Cioè, dopo 3 minuti volevo bene a tutti come se fossimo amici da 20 anni nella vita reale. E quindi, questo secondo me poi, assieme ad altre cose, il vero segreto, al di là del fatto che inficino il gameplay, cioè rendono la storia per me molto più, pensa, non so, avere Final Fantasy X e avere opportunità di passare del tempo con i vari personaggi separatamente, approfondendo, cioè rende tutto, anche gli avvenimenti di trama più ad alto livello, secondo me più poignant, si dice in inglese, più importante, più profondo.
Avevo una domanda un po' particolare da fare, cioè Persona, quando uno sente questa parola chiaramente pensa a una cosa diversa, un sostantivo italiano, e quindi per noi è un po' strano sentire un videogioco che si chiama così, ma come mai questo nome? Cioè da dove nasce questa parola e ha una motivazione, ha anche l'origine italiana in sé? Di questa parola c'entra qualcosa con il resto, oppure secondo te era solo un nome figo che gli sviluppatori volevano dare a questa entità che puoi evocare?
In realtà Persona è appunto un termine esistente nella psicanalisi, appunto nella psicanalisi di Jung, e si riferisce alla maschera, quindi al concetto di volto che assumiamo quando ci relazioniamo. Il discorso normalmente è che, secondo proprio Jung, ognuno di noi ha diverse maschere, che sono i comportamenti che usiamo per affrontare diversi momenti della vita. Ad esempio io quando esco con i miei amici mi comporto in modo diverso di quando sono a lavoro, ma proprio indosso due maschere diverse. È come se fossi due persone diverse, però in realtà sono sempre io. Non c'è un questo sono io e l'altro faccio finta, siamo la stessa persona, comportiamo in modo diverso, e Persona sarebbe la manifestazione di questo concetto, quindi dei vari modi in cui affrontiamo la vita, che è anche il motivo per cui in Persona 1 e 2 il cast può utilizzare diversi Persona, hanno un loro Persona che nasce da loro, però poi sono intercambiabili. Dal 3 in poi, grossa differenza, che prima non è uscita, solo il protagonista è in grado di cambiare diverse Persona, mentre gli altri rimangono limitati a quella che avevano, che hanno di loro. Poi appunto, nonostante il concetto stesso di Persona ti dica ognuno ha un infinito numero di Persona dentro di sé, la serie un po' prende questo concetto e lo fa suo, e già soprattutto nel 5 diventa, no, è assolutamente impossibile, ogni essere umano ha una singola persona in sé che sarebbe la rappresentazione di tutto. Dipende il gioco in sé come vuole interpretare questa cosa, appunto ogni gioco inventa un po' le regole a modo suo. e decide quindi come utilizzarle. Tra l'altro i nemici che si affrontano in Shin Megami Tensei, voglio dire, a differenza di Shin Megami Tensei dove affronti i demoni, in persona affronti le ombre. E anche le ombre sono un concetto della psicanalisi, che sarebbe la parte repressa che non mostriamo, che nascondiamo. Quindi tutto il gioco, che concettualmente la serie affronta molto questi temi di psicanalisi, o almeno ci prova.
Scusa, qua volevo, visto che parlavi dei nemici, è una cazzata, letteralmente. Però, scusa, ma ogni volta che appare... Vogliamo parlare del fatto che in Shin Megami Tensei Persona ci sono numerosi demoni pisello che girano? E... cioè, perché ci sono...
Il demon designer vecchio, perché ormai non lavora più a fare design nuovi, però il vecchio demon designer che ha fatto un sacco di design iconici e fighissimi, che si vedono anche in persona, perché i design sono quelli, aveva ogni tanto, sarà che quando devi disegnare centinaia e centinaia di mostri, ogni tanto decidi, ma sì, dai, facciamo qualcosa di strano. E quindi, ci sono un numero imbarazzante di demoni che o sono letteralmente dei peni, hanno dei peni nascosti da qualche parte nel design, sì. Ma non solo, non ci limitiamo solo ai peni, sono anche un sacco di tette, sì, demoni sì. Che portano una vagina gigantesca. Siamo inclusivi, abbiamo tutto.
Ma vogliamo che sia una specie di riferimento freudiano o qualcosa del genere? Perché comunque, non lo so, o ci sto leggendo troppo?
Secondo me stai leggendo troppo, è solo Kaneko che
ok, solo arrabbiamento.
Solo lavoro, possibile.
Magari era lui che stava facendo l'asino, ha detto sì, ma tanto sta roba me la bocciano, invece se l'è trovata nel gioco finale, ha detto esatto. Ma come?
Vabbè. Invece siamo ormai al 20° gioco in cui dobbiamo affrontare come boss Mara, che è appunto un pene sì. Su un caldo, e dici ok,
vabbè, picchiamolo, ci sta. E allora, ragazzi, ti volevo fare una domanda prima, perché tu devi sapere, Andrea, che io per questa puntata qua avevo provato a cercare la recensione di Persona 3, ok? Su una rivista dell'epoca. Non sono riuscito a trovarla, o meglio, su un PS Mania che c'ho qua sopra, del 2006, appunto, avevo provato la recensione di Persona 3 FES, ok? Che era, tu insegni, la versione potenziata di Persona 3. È arrivata solo quella in Europa, giusto? Non è arrivata la versione originale?
No, sono arrivati entrambi. Diciamo che per Persona 3 la situazione è un po' particolare. In Giappone è uscito Persona 3 e poi pochissimo, credo neanche un anno pieno dopo, è uscito Persona 3 FES.
Okay.
Visto il pochissimo tempo di distacco, in Giappone è uscito praticamente come un DLC, ai tempi in cui non c'erano DLC così diffusi, però... E appunto, c'era sia la versione che includeva tutto, Persona 3 più l'aggiornamento FES, sia acquistabile solo la componente FES, che era un disco a prezzo ridotto, che tu compravi, mettevi sulla console dopo aver messo il disco di Persona 3 e ti patchava il gioco e ti aggiungeva tutti i contenuti fondamentalmente. Da noi però tuttavia sono uscite entrambe le versioni, anche io non pensavo, però sia in Europa che in America di sicuro, in Europa un po' il dubbio, ma sono convinto anche di sì, è uscito sia Persona 3 base, che Persona 3 FES, nel nostro caso però solo la versione che include tutto. Tra l'altro un affarone in teoria, da quanto so, perché Persona 3 FES è uscito che includeva gioco base più aggiunta a prezzo pieno d'uscita 30 euro. O 25 addirittura, non lo so.
Okay.
Perché visto che era già uscito, hanno detto vabbè. E anche il motivo per cui sono riuscito a procurarmi una copia ai tempi, quando ce l'ho la prima volta, a un prezzo non esagerato, e quindi sono qua.
Ok, no, allora ti dico, alla fine questa recensione ho deciso di non leggerla perché era veramente un trafiletto in cui semplicemente spiegava le differenze che c'erano fra Persona 3 e Persona 3 FES, per cui era completamente inutile a quello che dovevamo fare noi. Mirko, sei molto silenzioso.
Ma sono... Perché?
Mirko, sì. Mettivi al Game Boy.
Che palestra sei? Sì,
no, a parte gli scherzi, non sto parlando per il semplice motivo che ho in realtà giocato solo due titoli, chiamiamoli della serie, perché ho giocato Nocturne, recensito oltretutto per GS, sarebbe Shin Megami Tensei 3, e il 5, quindi non ne so più di tanto. Giocato al volo il 5, Persona 5, quindi non me ne intendo proprio di Persona, sarò onesto. Però mi è sempre piaciuta come saga, nonostante tutto, per il... mi ha sempre attirato per il 4, per il 4 Golden, però molti dicono che si vede che è datato come gioco. Quindi non so se riprenderlo, magari in un secondo momento.
Diciamo che io, almeno dalla mia non esperienza come da utente recente di Persona, comunque negli ultimi 10 anni, non fare l'errore, secondo me, di giocare prima al 5 e poi al 4. Perché io, cioè, per quanto la storia è diversa e per tanti motivi mi è piaciuto più il 4 del 5, cioè ti godi i miglioramenti che ci sono stati con il 5 da certi punti di vista. Poi Golden già aveva tot cose, tipo controllare l'intero party, insomma c'erano parecchie, cioè secondo me ancora, cioè non è così antiquato. Infatti l'hanno rilasciato di nuovo, cos'è stato, 2 anni fa 3 anni fa.
Tra l'altro la cosa mi fa anche sorridere, perché nonostante io sia il punto qua, come vi parlo di come sia ossessionato da Persona, da come da una vita che è la mia serie preferita, oh mio Dio, uso questa serie anche per ammettere una cosa: io Persona 4 Golden, ma Persona 4 in generale, l'ho giocato la prima volta l'anno scorso, perché con una serie di incapacità di recuperarlo, tra il fatto che la mia PlayStation 2 si era rotta, non avevo una PlayStation Vita, è uscito per computer ma non avevo un computer buono, solo da quando l'hanno fatto uscire su PlayStation 4 ho potuto finalmente recuperarlo effettivamente. Quindi è quasi freschissima. Al momento è la mia ultima esperienza con Persona, almeno della serie principale. Appunto, la mia opinione vale relativamente, perché sono super ossessionato dalla serie, mi gioco tutto, cioè nel senso non c'era pericolo che non mi piacesse o lo trovassi legnoso. Però secondo me nel suo rimane un gioco assolutamente giocabile, assolutamente dignitoso. Sì. Poi, detto ciò, è uscito adesso Reload. Se tra un po' c'è uno front remake di Persona 4, io non dirò di no, non mi lamento.
Prima intanto, sei, dai.
Sì, prima il 6 mi auguro. Tra l'altro prima c'è anche Mezz'ore Fantasy, che è tutto un altro gioco, però insomma, calma al fuoco ce n'è, quindi con calma.
Sì. Ecco, Persona 6, c'è qualche indizio, c'è qualche cosa che si sa già, oppure...
Sappiamo che è in lavorazione, che esiste.
Ok.
Questo ci hanno già confermato. Non sappiamo assolutamente nulla, ci sono i soliti Dio leak, poi... Ah, tra sta cosa sono cose che sembrano un po' affidabili, non si sa, però di concreto zero. Se hanno idee su a che fase di sviluppo è, da quanto mi ricordo mi sembra che dovrebbe essere a buon punto. Si hanno teorie che però sono ormai un po' vecchie, perché fino all'anno scorso c'era in atto la celebrazione del 25esimo anniversario della serie. In realtà è iniziato il 25esimo ed è finito al festeggiamento del 26esimo anno, quindi è durato un anno intero. Con una serie di annunci che in realtà, da quanto si è capito, sono stati un po' gestiti male, quindi annunci che dovevano fare per l'anniversario sono stati slittati, quindi hanno dovuto tamponare con annunci a caso per far sembrare che ci fosse qualcosa. C'era una teoria secondo cui appunto l'anniversario doveva finire con l'annuncio di Persona 6, e quindi gente che iperanalizza ogni dettaglio, fanno bene, grazie, meno male che esistete voi, io non ce la farei, sostenevano che da un artwork specifico il colore chiave, perché ogni persona comunque ha un colore che lo rappresenta, dovrebbe essere il verde, perché c'era in un artwork questo secchiello di vernice verde messo in un angolino tipo con tutti i colori già presenti della serie messi a qualche parte, poi sto verde buttato lì, che al momento nessun gioco della serie, neanche gli spin-off, utilizzano il verde in modo particolare. Detto ciò, quello che sappiamo è che forse ci sarà del verde in quel gioco. Fine.
Che perché è uno dei pochi che è rimasto, visto che c'è blu, giallo, rosso.
Allora, l'utilizzo intensivo del colore è nato dal 3. Prima non era così preponderante, però quando hanno fatto la versione PSP li hanno un po' aggiunti, diciamo. Al momento il filone dovrebbe essere che l'1 è sul grigio, il 2 arancione, il 3 blu, il 4 giallo, il 5 rosso. E poi Persona Q l'hanno messo viola in genere, però insomma rimane uno spin-off. Però sì, il Veld rimane il colore un po' più immediato che ancora non è stato toccato, quindi già si pensava che il 5 sarebbe stato Veld. Probabilmente se cercate cose dell'epoca quando si utilizzava come sarebbe stato, che c'è gente che faceva mock-up, fan art e cose, molti utilizzavano il Veld come colore. Poi invece ci hanno fregato e ci hanno messo il rosso.
Ok. Beh, guarda, dopo questa sera però ho una certezza assoluta, che quando sentirò un grido di gioia provenire dalla direzione di Torino, saprò che sei tu e saprò che hanno annunciato Persona 6.
Anche Igor, credo che urlino nello stesso momento.
In sincrono.
La cosa. Sì, sì.
Allora, dovete sapere che anche io ho avuto una esperienza con Persona, ho giocato anche io con Persona, e mi prestò il gioco per PlayStation Vita, il 4 Golden per PlayStation Vita, un mio collega, ormai 10 anni fa, e ci giocai un paio di ore e poi l'ho riportato e ho detto, sì, ma in questo gioco non si gioca. Cioè, 2 ore di dialogo e basta, ho combattuto una volta, ho detto, no, aspetta, però, cioè, quanto dura sta roba? Perché va bene tutto, però, wow! Un po' l'ho trovato un po' pesante. Poi onestamente adesso, con la consapevolezza che poi ho maturato nel tempo, mi piacerebbe riprovare, perché probabilmente riuscirei ad apprezzare un gioco del genere. C'è da dire che onestamente mi allontana un po' dall'idea di provare la lunghezza del gioco, perché per esempio il 5 so che va sulle 80-100 ore, anche di più, quindi perfetto. Vedete,
cioè, facciamo le 120.
Ecco,
io ho fatto, esatto, 120 la prima run del 5 normale, quindi
cavoli, ragazzi, pazzesco. No, allora io vi dico una cosa: se avessi un bonus di 120 ore in cui poter fermare il tempo del mondo, a parte il fatto che non lo userei per giocare videogiochi, però se proprio fossi chiuso dentro casa, io per mio gusto personale piuttosto me le spendo su Red Dead Redemption 2, perché è più sulle mie corde. Però effettivamente devo dire che è un po' rosico a non giocarci, anche perché ce l'ho su PlayStation 5, perché poi lo regalavano, quindi insomma, vabbè. Vabbè. Gioie e dolori questi videogiochi, gioie e dolori.
Mi è venuto in mente un'altra cosa, però non so quanto siano considerati dalla community canonici. Ho giocato un paio di Striker. No, Arena.
Striker?
Quali sono quelli là, picchiaduro praticamente?
Dura Arena.
Ok, Arena. Però non. Io pensavo fosse quello all'inizio Arena, perché l'avevo. Cioè, Persona, perché l'avevo ottenuto con il PS Plus nel 2012, forse. Veramente tantissimo tempo fa. E pensai, ma questa è il Persona di cui parlano tutti? Stranissimo. Poi dopo ho scoperto che era uno spin-off, quindi. Totalmente.
Lo spin-off è effettivamente canonico, e anzi fa da sequel sia al quarto che al 3. Quindi è proprio, okay, tra tutti gli spin-off è quello più indubbiamente è proprio quello che continua la trama. Quello è anche Strikers, che fa da sequel a Persona 5. Sono proprio quelli che continuano. Gli altri spin-off sono ficcati nel mezzo e sono cose comunque canoniche a modo loro, con i loro trucchetti, ma rimangono un po' più side stories. Mentre Alina e Strikers sono proprio igual.
Madonna, che strano comunque.
Che Strikers, tra l'altro, mi è piaciuto un botto.
Strikers molto molto bello.
Ma veramente un botto, non me l'aspettavo, ma non piacciono quei muso, quelle cose lì generalmente.
Ma è un muso molto poco muso, effettivamente. È un action, è Persona action. Io mi sono detto, c'erano un po' di voci sul fatto, oh mio Dio, la serie diventerà action e tutto, dubito succederà a sto punto. Dico, se diventa action, piango, mi dispiace, perché sono affezionata a Persona così com'è, però se lo fanno come Strikers ci va comunque bene, insomma, non sarebbe la stessa cosa, però insomma, secondo me è il modo giusto per fare un Persona action. Detto ciò, non lo voglio, continuate a tulli, mi prego.
No, però questo è molto interessante, facciamo un po' una panoramica degli spin-off che ci sono, perché allora, Striker sono abbiamo appena detto che è quello action.
Sono RPG, sì.
Ok.
Cioè Persona 4 Arena e Arena Ultimax, perché sono due giochi, uno sequel all'altro, che sono picchiaduro 2D classico alla Tekken.
Che anche qua mi aspetto che ci sia la trama della vita, una storia infinita.
E possiamo parlare, ho delle opinioni forti sulla trama di Arena, ma è un discorso a parte. Però c'è una bella trama,
personaggi nuovi.
Sì, roba c'è. E c'è la serie di Dancing, che sono appunto uno per il 3, uno per il 4, uno per il 5, che è il gioco musicale con i personaggi che ballano, anche lì con la trama. Il 4 con la trama e il 3 e il 5 con interazioni, ma comunque sono canoni, diciamo, da loro anche loro. C'è Persona Q e Persona Q2, che sono degli spin-off crossover sia tra i vari Persona, Q1 ha tutto il cast del 3 e del 4, Q2 ha tutto il cast del 3, del 4 e del 5, una cosa assurda.
È multiverso, praticamente.
Tipo sì, ma è anche un crossover di per sé con Eternal Odyssey, perché segue il gameplay e lo stile di gioco di Eternal Odyssey, quindi Dungeon Crawler in prima persona in cui devi disegnarti le mappe pieno di enigmi, con i palti da comporre, gli alberi di abilità da sbloccare cose. Una figata, bellissimo. Poi abbiamo, questo molto recente, Persona 5 Tactica, che è uno strategico stile Mario Rabbids, molto molto carino, particolare come gameplay ma divertente, bellissima storia anche lì, me ne sono innamorato più di quanto pensassi. E sto dimenticando spin-off, no, ci sono vari giochi mobile usciti nel corso degli anni, di cui in realtà nessuno al momento facilmente ripete da noi. Però sì, anche per Persona 2 avevano dei giochi mobile, anche lì tra l'altro con una trama. Il 2 è anche un gioco mobile, non dico importante per capire la storia, ma comunque che affronta un momento di trama importante, a modo suo lo stesso. Il 3 e il 4, soprattutto il 3 è una serie di spin-off che sono i minigiochi alla Puzzle & Bubble, al un sacco di cose, perché in quel periodo, un periodo abbastanza lungo, dal 2002, ma sono andati avanti un po' strascicandosi fino al 2011, Atlas aveva questo servizio a pagamento in abbonamento in Giappone, in cui pagando non so quanto, ti davano ogni mese, ogni tot, un gioco per il telefono. E quindi hanno fatto un sacco di piccoli giochini basati sui veri giochi, cioè tanti giochi di Persona 3, anche di Shin Megami Tensei, un sacco di roba particolare. Alcuni anche carini, e tra l'altro di recente è uscito su Steam in Giappone un port del gioco mobile di Persona 1. Quindi li stanno anche facendo risolvere. Speriamo che escano anche gli altri, perché non è male. Come spin-off futuri abbiamo in uscita in teoria breve in Asia, da noi dovrebbe uscire ma non si sa, Persona 5X, che è il gacha di Persona, tutto molto okay. Strano, segue un po' il modello MiHoYo, soprattutto sembrerebbe Honkai Star Rail col successo che ha fatto. E però appunto è molto simile a Persona 5 come gameplay, solo con la componente gacha, personaggi completamente nuovi, storia è completamente nuovo, forse un po' strano perché li percorre tantissimi binari di Persona 5, però comunque con personaggi nuovi e situazioni teoricamente nuove, ma i personaggi che già conosciamo, i Phantom Thief ottenibili nel gacha. Ora su questo non sono informatissimo, anche perché è sviluppato in Cina, quindi sono informazioni legate molto nel loro territorio, a noi arrivano cose, per insomma è da montare un po' tutto. E come spin-off mi sembra di non aver... Spero di non aver dimenticato nulla, se no faccio una figuraccia, però dovrei aver detto tutto.
E poi in aggiunta ci sono gli anime, tutte quelle cose...
Gli anime, i film, le cose a teatro.
Gli spettacoli.
Gli spettacoli teatrali, i vari manga, tantissimi, le novel, i drama CD. È veramente un mondo. Ad esempio anche solo Persona 4 ha un manga spin-off molto breve... A parte che è il manga che adatta la storia di Persona 4, ha un manga spin-off ambientato poco prima di Persona 4 che ha come protagonista Yosuke, ha un manga e una novel ambientati dopo Persona 4 che ha come protagonista Naoto, ha un sacco di cose.
Non sapevo.
Tra l'altro, la novel di Naoto è una delle poche cose confermate dichiaratamente non canoniche da Atlas, anche perché ora non lo so, non credo siano mai stati tradotti né ufficialmente né non. Però insomma sono poi un po' macchinosi così. Un altro anime interessante ai tempi di Persona 3, che è la Persona Trinity Soul, che è ambientato nel mondo di Persona 3 ma non c'entra nulla se non l'apparizione di un paio di personaggi. Poi è proprio una storia originale fatta anime nel mondo di Persona, con personaggi nuovi. Non è riuscitissimo in certe cose, probabilmente ha avuto uno sviluppo un po' travagliato, perché insomma è un po' accelerato, soprattutto nel finale, quindi tanto bel potenziale, purtroppo risulta un po' confuso, però tanti progetti carini.
Invece Shin Megami Tensei, abbiamo parlato di Persona 6, parliamo del futuro di Shin Megami Tensei.
Bellissima domanda, chi lo sa. È uscito ormai da un po' Shin Megami Tensei 5, è un po' cambiato certe cose della serie, un approccio meno improntato sui dungeon in sé, ma più su grandi aree da esplorare, comunque sempre nello stile Shin Megami Tensei, quello assolutamente. Il futuro però chissà, c'è chi pensa che a breve ci sarà una versione espansa o comunque collegata a Shin Megami Tensei 5, come fu con il 4, a cui hanno fatto uscire un intero sequel, quindi un gioco completamente nuovo, pieno di meccaniche nuove, con una storia tutta nuova. Quindi o ci aspetta un Shin Megami Tensei 5 Maniacs Redux, quello che sarà, oppure saltano su Shin Megami Tensei 6, di cui però chi lo sa come potrebbe essere, oppure qualche altro spin-off, può essere di tutto. Da poco, in realtà tantino però ormai, è uscito Soul Hackers 2, che è stato un gioco molto inatteso per la serie, perché insomma, anche lì, di nuovo, il castello di serie Atlas è molto complicato. Soul Hackers in origine è il secondo gioco della serie Devil Summoner, che era Devil Summoner Soul Hackers. Da questo hanno ricacciato uno spin-off, ma non di Devil Summoner, di Soul Hackers, nello specifico. E quindi è uscito questo gioco ad ambientazione un po' sci-fi particolare, non apprezzatissimo, ma secondo me molto carino, molto peculiare per la serie. Quindi potrebbero tirare fuori una sorpresa del genere, un gioco simile ma che segue un po' un suo filone. Oppure io lo ripropongo, Atlas, se mi stai ascoltando, questo è un segnale, Devil Survival 3, grazie. Scusate, devo fare la marchetta, io lotterò per l'esistenza di questo gioco fino all'esaurimento di non so chi, perché insomma non so nessuno, però I want to believe.
Ok. Avete altro da chiedere, ragazzi?
Ah, non da chiedere, volevo solo se ci sono persone che vorrebbero affacciarsi alla serie di Persona. Volevo citare, visto che non ne abbiamo mai parlato, visto che abbiamo parlato quasi sempre di gameplay e di storia, cioè alla fine per me Persona una grandissima parte della P che ha è innanzitutto, credo sia il gioco che abbia più stile nel panorama dei videogiochi intero, forse, magari non esagero, cioè a livello grafico di più che di qualità grafica, ma proprio di stile visivo, pensando anche soltanto al design dei personaggi, design appunto dei mostri, ma anche soprattutto a cavolate che però rendono il gioco unico, come per esempio andate a vedervi un video dei menu che ci sono nei giochi di Atlus, sono una cosa che... E questo è accompagnato dalle musiche che sono anche, cioè, perché non le abbiamo toccate, ma c'è una certa sorta di divinità che risponde al nome di Shoji Meguro, che ha creato, almeno nei giochi che ho giocato io, delle colonne sonore dalle sonorità molto particolari, un po' acid, un po' jazz, che io colonne sonore così ho fatto fatica a sentirle in vita mia, e quando le metti insieme magari alle sequenze anime del gioco è uno spettacolo audiovisivo che secondo me, se ti piace un po' anche quello stile anime cartone giapponese, vai in brodo di giuggiole.
Una cosa molto bella è anche che ogni gioco principale della serie Persona ha un suo una cantante tendenzialmente, però ogni gioco ha la sua persona che si occupa di cantare le canzoni, tra l'altro sono tantissime, anche perché tra film, vari giochi ne fanno veramente un sacco, ma rende sia ogni gioco ancora più unico, perché la voce diventa anche un elemento distintivo. Quando c'è uno spin-off nuovo di Persona 5, senti Link che canta, sei tipo, oh sì, un'altra canzone. Cioè, non importa, io ho speso i soldi per il gioco, ma al momento dico sì, sono valsi già tutti solo per sentire l'opening del gioco, perché Lin è meravigliosa. Ma Lin, così come le altre cantanti, così come Lotus Juice, che ci occupa un po' di tutta la serie, ha cantato soprattutto nel 3, però ha fatto anche il testo delle canzoni del 5 Royale, insomma. La parte musicale è molto molto curata e infatti non a caso fanno un sacco di concerti, che fanno un sacco di successo, fanno i giochi musicali. Tra l'altro hanno annunciato proprio oggi che stiamo registrando, non oggi che si sentirà questo episodio, ma hanno annunciato una serie di concerti per il Giappone, per l'Asia, con degli altri ufficiali sempre bellissimi. Quindi, mamma mia, è una serie che dal punto di vista artistico comunque regala sempre tantissimo. Una volta che ci sei dentro, ogni nuovo altwork, ogni nuova canzone, ogni cosa veramente fa impazzire.
Andrea, è il momento giusto per andare in Giappone, quindi.
Mamma mia, allora, io ho un cugino che sta in Giappone. Sto aspettando il momento di poterci andare per dire: ok, io vengo da te, mi porti al concerto, poi mi vieni a prendere quando vuoi, io sto lì. Io. Non mi sentirà da questa chiamata, ma Paolo, se mi senti, io sto aspettando, eh. Oh, si fanno minacce.
Ok, perfetto. Allora ragazzi, se non avete altro da chiedere.
Parte ricordare che il reload è in arrivo e che ci
È
aspettiamo tanto.
già arrivato
È già
perché prima.
arrivato, scusate.
Esatto, perché pubblicherò fra qualche giorno, quindi sarà dopo venerdì 2 febbraio, quindi sarà già fuori. E no, dicevi Scanna, scusa, a parte questa cosa che ti ho fatto un po' la punta al cazzo, lo stavi dicendo.
No, dicevo appunto di reload che se volete c'è già la recensione su GameSource. .it, se volete andarla a leggere e niente, insomma, io almeno personalmente lo aspetto tanto perché so che non è proprio la versione definitiva che alcuni si potevano aspettare, anche se potrebbe diventarlo magari con contenuti aggiuntivi in futuro. Io sono sempre stato on the fence, come si dice qua, cioè tipo in bilico per giocare Persona 3. Perché mi sono sempre detto, sì, però se gioco il portable mi manca questo, se però se gioco il FES mi manca quest'altro, quindi sono molto carico perché sarà la mia prima vera esperienza con Persona 3 e spero comunque che sia l'edizione più vicina a quella che aspettavo per tutti questi anni che arrivasse per godermelo per bene, insomma, quindi potrebbe essere un buon inizio anche per voi che ascoltate.
E anche per voi che conducete questo podcast.
Grazie
Allora, ragazzi, io vi ringrazio. Grazie Andrea, davvero sei stato un'enciclopedia per noi e ci ha fatto estremamente piacere poter fare due chiacchiere con te.
a voi, io sono sempre felicissimo quando posso blaterare per ore sulla serie e ho appena cominciato. Avrei tanti argomenti che potete toccare, però in sedi più adatte, forse, dai.
Qualche anniversario, magari, dai, potremmo tornare a parlare.
Perché no? Certo. E Andrea, a parte Persona Portal, che chiaramente, ecco, troverete in descrizione d'episodio, hai anche altri riferimenti social nel caso in cui i nostri ascoltatori volessero seguirti?
Oddio, relativamente. Tendenzialmente, se trovate un Jakku in giro potrei essere io, però no, non sono super attivo sui social, quindi non ho un account di riferimento. Per esempio, già solo su Twitch occasionalmente ci sono, non sempre con cose legate a persona, anche altro, però esisto.
Bene, bene. Allora metteremo anche cioè il tuo canale Twitch in descrizione se ti fa
Va
piacere.
benissimo, sì, tranquillamente, grazie.
Benissimo. Allora, un saluto a Scanna, un saluto a Mirko, un saluto a Lewis che è ancora lì da qualche parte. No, non penso che ci stia ascoltando in questo momento, ma il suo computer è lì che sta riprendendo le nostre brutte facce. Noi, cari ascoltatori, ci torniamo a sentire la settimana prossima per una nuova puntata di Floppy Disk. Un saluto, un abbraccio e come sempre, keep on retro gaming!
Keep on retro gaming!
Every day is great as your goodness.